Amen. Forte applauso al Signore. Al Signore della gloria. Ci sono cristiani formali e ci sono cristiani di sostanza. Che la Bibbia lo dice, no? Molti sono i chiamati, pochi saranno gli eletti. Perciò ci sono quelli formali, ci sono quelli di sostanza. Ci sono cristiani aquile che amano salire, che amano volare spiritualmente, che cercano la presenza di Dio, e ci sono cristiani galline, che amano sempre stare lì a mangiare qualcosa a terra, no? Ma Cristo, che me lo fa fare? Il cibo c'è. Perciò me ne sto qui, no? A sopravvivere. Ci sono uomini e donne credenti che si accontentano di credere, e ci sono uomini e donne di regno, no? Che vivono quello che credono. Vedete la differenza? Passaggi. Ci sono passaggi. Ci sono cristiani che fanno delle cose per Dio e si vantano. Ma ci sono persone come Paolo, che in Galati 6,14 disse: non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Perciò il suo vanto era quello che lui faceva per Dio. E credetemi, lui faceva per Dio. Ma era quello che Dio aveva fatto per lui. Quando guardiamo a noi stessi, sapete? Proprio perdiamo di vista Dio. Quando io perdo di vista, ecco perché la Bibbia dice: ogni cosa che fate, fatela alla gloria di Dio, ogni cosa. Perciò cosa sta dicendo? Se stai cucinando, fallo per la gloria di Dio, per piacere. Posso garantirti che il cibo viene meglio. E tuo marito dice: wow, continua a farlo per la gloria di Dio. Perché l'altra volta che l'hai fatto per me mancava tutto. Quando lavoriamo il mattino, andiamo a lavorare, facci con la gioia. Oggi vado a lavorare, ringrazio che c'hai il lavoro, perché potresti perderlo. No? Cioè, quando dice fate ogni cosa, di non vantarsi, di fare ogni cosa per la gloria di Dio, mi piace molto. Io sto imparando a fare ogni cosa, anche la colazione il mattino faccio per la gloria di Dio. E quando mi muovo, e quando mi alzo, e quando vado a dormire, sto imparando a vivere per la gloria. Che cos'è la gloria di Dio? E quando la gloria e la Shekinah, quando viene manifestata, ma se viene manifestata vuol dire che qualcuno la deve vedere. E quando tu fai ogni cosa per la gloria di Dio, gli altri la vedranno la gloria di Dio. Che cos'è la gloria di Dio? È la presenza visibile di Dio nella tua vita. Amen? Eh? E molte volte noi la cerchiamo: Signore, appari, vieni. Dio vuole apparire in te, vuole fare qualcosa con te. Perciò più, sapete, siamo consapevoli di Dio e ciò che Lui è e ciò che ha fatto per noi, e più dimentichiamo noi stessi e ci affidiamo e viviamo per Lui e con Lui. Quando noi facciamo morire l'orgoglio che c'è nell'uomo, perché sapete, l'orgoglio è nato ancora prima, nell'uomo è nato certamente quanto sa, ma prima che l'uomo peccasse, già l'orgoglio era nato nel cuore di Satana. Infatti lui voleva diventare oltre, sopra, meglio di Dio. E questo si chiama orgoglio. E questo lo fece cadere dalla luce come lui era, infatti era un angelo di luce, diventò tenebre, no? E così tutta l'umanità è caduta in questa brace. Tutti siamo stati coinvolti con l'orgoglio, con l'odio, col rancore, con la perdita, con l'amarezza, con la morte, con le malattie. Tutto è stato coinvolto attraverso il peccato. Perciò dobbiamo far morire in noi l'orgoglio e la ragione. Io non ho ragione. Gesù ha ragione. Dio ha ragione. Ecco perché Dio dice che ha tanto amato quelli che non hanno ragione, che ha dato. Ecco, Lui ci ha comprati. E ha speso molto perché tu possa essere qui stamattina. Allora io voglio dirti questo: sii grato a Dio. sii grato delle cose che Dio ti ha dato, come i fratelli, come un lavoro, come il respiro. Quando respiri, come disse una volta mia figlia, che disse che io dicevo, ogni cosa che respira lodi l'Eterno. E dopo un po' l'ho sentita fare. Stava respirando. No? È bello quando possiamo veramente avere questa intimità con Dio, fra ciò che respira lodi l'Eterno. Giovanni Battista ebbe una bellissima rivelazione quando vide Gesù che veniva nel Giordano. Lui disse, bisogna che egli cresca e io diminuisca. E io credo che questo è un tempo di far diminuire delle cose nella nostra vita e far crescere Lui. Se non c'è questo livello di crescita di Lui in te, tu stai sforzando la tua crescita senza di Lui. Ecco perché molte volte le cose, diciamo, non siamo sempre nella pace, perché molte volte cresciamo in varie aree, nel lavoro, nei rapporti, ma non cresciamo in Lui. Lui deve crescere in noi. Se una moglie cresce in Lui, il marito sarà il più felice. Così anche per la moglie, e così anche per i figli. E anche se nel tuo posto di lavoro tu cresci e fai bene le cose alla gloria di Dio, le persone intorno lì lo vedranno e godranno di questo lavoro che tu fai. Le persone vedono che c'è una differenza fra te e tutti gli altri. Sapete, Adamo non si era accorto di essere nudo nell'Eden, perché tutto era perfetto lì. Viveva in Dio, era coperto dalla gloria di Dio, ma il peccato ha fatto due cose. Prima ci ha separati da Dio e ci ha denudati. Perciò l'uomo oggi è rimasto nudo, spiritualmente parlando, ok? Cioè non ha più copertura, non c'è più la gloria che lo copre. La seconda cosa, è stato destinato a morire. Cioè la vita dell'uomo dura 70 anni, massimo 80, dopo c'è il giudizio, così dice la Bibbia. Cioè noi dobbiamo essere coscienti che la nostra vita nel corpo è un tempo. E domani non sappiamo come sarà, potrebbe essere anche l'ultimo giorno. O ce ne saranno altri 20 di anni di questi giorni, non lo sappiamo. Ma adesso passiamo a quello che voglio dirvi. Ho un titolo. L'amore di Cristo ci costringe. Ditelo con me. L'amore di Cristo, ditelo forte. Amen. L'avete detto, eh? Quando si dice qualcosa poi bisogna rifletterci, no? Che l'amore di Cristo ci costringe. È un verso della parola. In Seconda Corinzi, dal capitolo 5, ci sono questi versi che vi voglio leggere. Poi andrò speditamente. Seconda Corinzi, capitolo 5, dal versetto 14. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù, a Gesù Cristo, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo, per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. C'è una differenza fra Dio e amore e l'amore di Cristo. Perché Giovanni dice che Dio è amore, e qui parla dell'amore di Cristo. L'amore di Cristo ci costringe. L'amore di Dio dimostra cosa Dio ha pagato per non perderti. Perciò Dio ha pagato un prezzo e questo è l'amore che Dio ha dimostrato. Mentre l'amore di Cristo, uomo, dimostra come vivere l'amore di Dio. Ecco che cos'è l'amore di Cristo. Perché quando parliamo di Cristo uomo. Cose che noi possiamo fare. Amen. Parliamo di Cristo come amore, stiamo parlando di ciò che noi possiamo fare. Mentre l'amore di Dio è il prezzo che Lui ha pagato, visibile che Lui ha pagato. Perciò l'amore è il mezzo più efficace che Dio usa per farsi conoscere e farci conoscere. Perché la Bibbia dice da questo vi riconosceranno. Amen? Sì, da cosa mi riconosceranno? Se ho una Bibbia sotto il braccio. No. Se metto una spilla con una croce. No. Se predico, se canto, se suono, se faccio tante cose nella chiesa o fuori dalla chiesa. No. Se dico sono un cristiano, non sono un animale. No. Non è questo. Vi riconosceranno dall'amore. Se Dio ha usato questo mezzo, l'unico mezzo, fratelli, cari amici, non c'è un altro mezzo. Ecco perché questa mattina vi voglio parlare di costrizione. Sapete, no? La costrizione è qualcosa che non vorremmo. Chi vorrebbe essere costretto a votare questa legge? Nessuno. Chi vuole essere costretto a mettersi un marchio? Nessuno. Chi vuole essere costretto a farsi un vaccino, sapendo cosa dicono? Nessuno. Perciò molte volte dobbiamo passare da questo tipo di libertà democratica, no? A un tipo di costrizione che ci sta un po' stretta. Ecco perché questo verso ci dice qualcosa stamattina. Romani 13,8 dice così: non abbiate alcun debito con nessuno. Chi ha debiti alzi la mano. Non vi vergognate, io ce l'ho qualche debito con la banca. Qual è il problema? Avete qualche debito? O no? Se qualche debito ce l'hanno tutti. Avete comprato qualche cosa che pagate un po' alla volta? Avete un debito allora? Ok. Ah, sempre che non... io non ho debiti. Forse qualche debito, cioè qualche debituccio ce l'abbiamo tutti. Avete tutti i mesi un debito di pagare l'affitto? La macchina. Hai comprato la macchina? Sei un debitore allora. Hai fatto i debiti, è bravo. Tutti i mesi siamo in debito per chi deve pagare un affitto o chi deve pagare la luce. È un debito. Siamo tutti debitori di qualcosa. Perciò in un certo senso ci sta stretto questa cosa che devo. La costrizione ci sta sempre stretta. Non vorremmo essere costretti a fare qualcosa che non vorremmo fare. Ma questo verso dice che l'amore di Cristo ci costringe, cari. Perciò non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Allora io dico, ma chi vuole portarsi in cielo dei debiti? Io non voglio portarmi debiti in cielo, perciò il debito lo voglio avere qua, di amarvi tutti i giorni. Questo è l'unico debito spiritualmente che voglio avere come un peso fino all'ultimo respiro della mia vita, come dice la Bibbia, no? Questo perciò, se tu ami gli altri, hai adempiuto la legge. Un'altra versione dice regolate o pagate tutti i vostri debiti eccetto quello dell'amore. Debito che avete verso tutti e che non finirete mai di pagare. Perciò voglio darvi una bella notizia. Sei un debitore, punto e basta. Diciamo, ho finito la macchina sto mese. No, domani c'hai un altro debito. Devi amarmi. Devi amarli. Dobbiamo amarci. Perciò regolate o pagate tutti i vostri debiti, eccetto quello dell'amore. Debito che avete verso tutti e che non finirete mai di pagare. Amando ubbidirete a tutte le leggi di Dio. Infatti, se amate il vostro prossimo, quanto amate voi stessi, non avete mai voglia di fargli del male. Questa è una versione che mi è piaciuta. Se tu ami, non hai voglia di fare del male. È l'amore che ti impedisce, che ti costringe a non fare del male, a non pensare male, a non criticare gli altri. È l'amore. Quando tu critichi, quando tu ti inorgoglisci, è perché non stai amando. Capite? Com'è importante. Perciò, e noi sappiamo che una parte del nostro corpo è importante, che è la lingua. La Bibbia parla molto della lingua. Stamattina vi parlo di cose molto pratiche. Proverbi 15,4 dice che una lingua sana è un albero di vita. Wow. Ma una lingua perversa strazia lo spirito. Quante volte diciamo cose che non dovremmo dire? A voi capita? A me capita. È tanta lingua. Se potessi ti girerei al contrario. E poi mi dico, no, Signore, perdonami. Purifica questa parte così importante. Proverbi 21,23. Chi custodisce la sua bocca e la sua lingua, ne parla proprio, preserva la sua vita dalle avversità. Allora, volete stare meglio? Non parlate male. Semplice. Diciamo, veramente. Qui dice dalle avversità, vuol dire Dio potrebbe preservarti da tante cose, incidenti, situazioni difficili, per te, per la tua famiglia, per i tuoi figli. Perciò, preserva la lingua. Giacomo 1,26. Chi dice di essere cristiano, ma non tiene a freno la lingua, non fa che ingannare se stesso, la sua religione non gli serve a niente. Mi piace anche questa altra traduzione. La religione evangelica non serve a niente, cari. Non saranno gli evangelici che andranno in cielo. Voglio dirvelo stamattina. Non c'è scritto che gli evangelici andranno in cielo. Assolutamente, saranno coloro che hanno vissuto queste cose. E noi ci troveremo, io penso, avremo molte sorprese in cielo, non lo posso garantire. È una grazia comprenderle queste cose. Quello che c'è nel mondo evangelico, che c'è la parola. Ma la parola non basta, il logos non basta. Bisogna poi fare un passaggio, farla diventare rema, in modo da comprenderla e poi viverla. Efesini 4,29, nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma, se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca favori, grazia a quelli che ascoltano. Che bello, cari. Che cos'è il cristianesimo? Che cos'è Cristo? Sono queste cose, poi. Dice che lui non poteva essere puntato il dito di nessuna cosa, perché lui parlava secondo il consiglio del Padre. Se quello che dice offende, irrita, disprezza, ferisce, non dirla, non scriverla nei social. I social sono pieni di cose che disturbano. Disturba i social voi in queste cose? Amen? Quante cose si scrivono perché magari bisogna dire delle cose? No, abbiamo detto, se questa cosa che dice edifica qualcuno, scrivila, falla girare dappertutto, no? Ma se non edifica, se devi lamentarti, se devi dire qualche cosa che non edifica le persone, non farlo, non dirlo, questo è importante. Sapete, perché poi si perde credibilità. Anche perché tutte queste ritornano indietro, è una semina. E quando noi perdiamo credibilità, poi perdiamo tutto. Ecco perché è importante saper vivere come figli di luce. Dice, parla di figli di luce. Cioè, la luce non è tenebre, è luce. No? È qualche cosa di chiaro, fa vedere le cose. Noi dovremmo fare la differenza. E queste cose molte volte poi rovinano relazioni, mettono in pericolo famiglie, case, lavoro, chiamate, ministeri, eccetera, eccetera, eccetera. Prima Giovanni 3,10 dice così, da questo vi riconosceranno i figli di Dio e i figli del diavolo. C'è una differenza, perché ci sono i figli di Dio e i figli del diavolo. Giovanni, 1 Giovanni 3,10. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Perciò ci sono i figli del diavolo, sono quelli che non praticano la giustizia e non amano i propri fratelli. Li chiama figli del diavolo. Insomma, è forte questa parola. Io dico, Signore, ma io sono un figlio tuo, ma io a quello non lo sopporto. E Dio ti dice, ma anch'io non ti sopporto. Perché che differenza c'è fra te e lui? Mio figlio non è morto per te e per lui? Non ho pagato lo stesso prezzo per te e per lui? Tu hai un ruolo, lui ne ha un altro. Tu fai di più, ma quello che fa lui non lo fai tu, perciò sei incompleto. Amen? Quello che la parola ci dice è proprio che dobbiamo veramente cominciare a vivere veramente un modello diverso di vita. Perché il mondo sta aspettando, io vedo che il mondo ancora non sta arrivando. Forse la Chiesa ancora non si vede. Forse ancora nei posti di lavoro si parla male, si ascoltano barzellette sconce, si dicono cose che non si dovrebbero dire, si critica e ci si ribella, eccetera, eccetera. Allora dice, ma dov'è il cristianesimo? Dov'è la luce? Fratelli, abbiamo pochissimo tempo ancora. Ancora un pochissimo tempo, dice la Bibbia, e colui che verrà, che deve venire, verrà. Cosa vuol dire praticare la giustizia, come ha detto questo verso, in Efesini 6? Noi vediamo che in Efesini 6, 14 c'è una parte dell'armatura che è la corazza della giustizia, giusto? Perciò la giustizia è una corazza, per visualizzarla, ok? E noi sappiamo che questa la usavano i soldati romani, che prendeva la parte davanti e la parte dietro, veniva infilata e poi legata ai fianchi. Uno copriva la schiena, e questo ci parla di protezione. Quando noi rimaniamo giusti davanti a Dio, siamo protetti, perché la parte di dietro è protezione alle nostre spalle. Cioè, cosa non vediamo? Noi abbiamo bisogno di protezione per le cose che non vediamo, ok? Che non sappiamo. Ecco, Dio ci protegge quando siamo messi in una posizione giusta di giustizia davanti a Lui. Perciò anche per le cose inconsapevoli, le cose ereditarie che noi non sappiamo e che non ricordiamo, in quello c'è protezione, perché poi Dio li tira fuori le cose. Mentre la parte davanti protegge il cuore. E questo ci parla di integrità e condotta. In quella parte siamo responsabili noi. Nella parte di dietro c'è responsabile Dio, che io non so, ma Dio sa. Efesini 4,22 dice di spogliarsi della vecchia condotta e rivestirsi dell'uomo nuovo. Abbiamo bisogno di spogliarci e rivestirci di nuovo passaggio. Abbiamo iniziato col passaggio, continuiamo col passaggio, no? C'è un passaggio da fare, spogliarsi della vecchia condotta e rivestirsi dell'uomo nuovo. Quando parla dell'uomo nuovo parla di Cristo. Gesù Cristo è il secondo Adamo, è l'uomo nuovo, e lui è l'esempio perfetto dove io posso apprendere e farlo, e farle poi le cose. Perciò non abbiamo una cosa invisibile, dice, ma come posso assomigliare a Gesù? Leggi i Vangeli e assomiglia a lui. Perciò la giustizia di Dio è venuta attraverso la redenzione, perché è lì che siamo stati resi giusti, giustificati. Romani 5,1 dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio. Perciò è la fede che ci rende giusti. E la giustizia ci fa indossare questa armatura che ci protegge. Perciò, la giustizia è una corazza che ci protegge il cuore e tutta la parte che noi non sappiamo. Perciò le accuse del diavolo, molte volte ci accusano. Se tu non avessi la corazza della giustizia, arrivano. Ecco perché dobbiamo indossare l'armatura. O i sensi di colpa. I sensi di colpa. Quante persone vivono il presente con i sensi di colpa del passato? Io penso che anche in mezzo a noi ce ne sono persone che hanno un passato e si portano avanti i sensi di colpa, di sbagli che hanno fatto e se li portano avanti. È vero, hanno chiesto perdono a Dio, però si sentono sempre in colpa e non escono mai da questa condizione che io credo che c'è bisogno questa mattina di debellare e di far uscire fuori questa cosa, no? Io vorrei fare una preghiera in questo momento. Sento proprio questo nello spirito che devo fare una preghiera per quanto riguarda questa parte dell'armatura, perciò la parte di dietro, perciò i sensi di colpa, no? E le accuse che vengono fatte. Magari tu ti stai portando dietro ancora, malgrado tutto, questo senso di colpa, o per gli sbagli degli altri, o per i tuoi sbagli. Ok? Io vorrei chiedere se ci sono persone qui che stanno vivendo un po' queste situazioni, no? Vorrei proprio pregare per queste persone, ok? Non vi dico di alzarvi in piedi perché è qualche cosa che ha a che fare con voi e il cielo. Cioè voglio rispettare anche questo momento. Ma io sento che ci sono persone questa mattina qui che stanno andando avanti, anche se sono credenti, anche se hanno fatto già dei passi, ma ancora i sensi di colpa se li portano dietro. Cioè vorrei chiedere di chiudere tutti gli occhi in questo momento. Padre, voglio prendere questo momento, Padre, nel nome di Gesù, e voglio chiederti che tu possa in questo momento mandare uno spirito di liberazione da ogni senso di colpa che c'è nel cuore di questi figli, di questi amici, Signore, che sono qui questa mattina. Forse per cose che sono state fatte, dette, rotture che sono avvenute, problemi, Signore, che abbiamo vissuto nella vita, nel passato. Forse li stiamo vivendo ancora nel presente. Signore, ancora accuse che vengono fatte alle persone di sbagli fatti, si sentono in colpa. Io ti prego, Padre, in questo momento, che tu possa rompere, Signore, questa condizione nel nome di Gesù. Ogni senso di colpa ora viene legato nel nome di Gesù, viene zittito nel nome di Gesù, e ordino a questi sensi di colpa e di accusa di uscire fuori dal cuore e dalla mente di questi tuoi figli. Nel nome potente di Gesù dichiaro libertà nella mente, nel cuore, nello spirito, nell'anima, di ogni senso di colpa, libero di amarti e, Signore, di camminare con te. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Vedete quante cose tante volte si annidano, perché ci sono delle cose che, sapete, il diavolo, lui non fa rumore, ma lui nasconde le cose. Ecco perché la luce mette visibile le cose. La luce fa vedere le cose che non vediamo. E questa è la parola che ci fa diventare visibile le cose che molte volte mettiamo lì, questi sensi di colpa, questa accusa, questo senso di malessere che ci portiamo avanti, per situazioni, condizioni, mettiamo lì, spingiamo dentro in modo che non vengano fuori, spingiamo dentro e non vengono fuori, e viviamo male. Ma il Signore Gesù è venuto per liberarci, cari. Il diavolo è venuto per rovinare, per rompere, per distruggere, uccidere, ma dice: io sono venuto perché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza. Amen. La seconda cosa, per essere riconoscibili come figli di Dio, bisogna amare il proprio fratello o la propria sorella. Questo ha detto il verso che abbiamo letto prima, in prima Giovanni, eh? Perciò la giustizia e l'amore per i nostri fratelli. L'amore di Cristo dice che ci costringe di vederci con gli occhi di Dio. Questa è l'unica maniera per amarci. Perché se io devo vederti con i miei occhi, vedrò delle cose che non vanno. Ecco perché abbiamo bisogno di questo collirio. Come dice in Apocalisse, io vi consiglio, quando qualcuno si vantò, io sono ricco, io sono di qua, io sono di là. La parola dice, no, tu sei povero, disgraziato, cieco, nudo, eccetera. Mamma, proprio ha messo a tappeto. Dice, io ti consiglio di prendere del collirio, che è la rivelazione. Quando tu hai la rivelazione dell'amore di Dio, è più facile amarci. Antonio, ti amo. Sorella, ti voglio bene. Manuela, tu hai un nome meraviglioso, vuol dire che Dio è con noi. Ma questa parola molte volte ci sta stretta, costretti, vuol dire obbligati, no? È una imposizione, non si può fare diversamente, non puoi fare diversamente. Sapete, oggi c'è la fattura elettronica, obbligata, e anche se tu la vuoi cambiare non puoi più cambiarla, è un obbligo, è una costrizione, è un'imposizione che noi non possiamo uscirne. L'amore di Cristo ci costringe, se vuoi andare in cielo sei costretto a fare le cose che Lui dice, ad amare come Lui ci ha amati. Cioè non possiamo decidere di fare diversamente. Non sono io più che vivo dentro di me, faccio quello che voglio. Paolo disse, ecco perché la rivela, ecco capisco adesso perché Paolo ha detto questa frase. Adesso, in questo momento. Non sono più io che vivo, certo, ma era costretto da questo amore. Era veramente un'imposizione nella sua vita. Non poteva fare diversamente. Ma poi sapete, l'amore che ci costringe fa una cosa, ci libera proprio dall'inganno e dalle macchinazioni del diavolo. Perché? Perché vi dico questo? Perché l'amore appartiene a Dio, non al diavolo. Dice che Dio è amore. Una cosa che il diavolo non ha è l'amore. Facciamo un applauso all'amore di Dio. Mi piace pensare che Lui non può manipolare l'amore. Quando noi riceviamo l'amore di Dio, vero che ci sono diversi tipi di amore, c'è l'amore sentimentale, che questo viene espresso molto fra i fidanzati, fra marito e moglie, c'è l'amore fileo, che è quello amichevole, che possiamo avere anche fra di noi, c'è l'amore storge, che è l'amore familiare, no? Che abbiamo nelle nostre case, no? Ma quando c'è l'amore agapeo, questo tipo di amore, l'amore agapeo ci costringe. È quel tipo di amore che il diavolo non ha e non può imitare. Perciò in questa parte siamo al sicuro. Seconda Corinzi 5,18. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Che cos'è la riconciliazione? È una restaurazione, cari. Cioè è restaurare una relazione rotta o prima esistente. Questo è riconciliazione. Tra amici, tra parenti, fra fratelli, fra sorelle, in Cristo, no? Perciò non può esserci un estraneo nella riconciliazione. È qualche cosa che c'era e che non c'è più, e questo può capitare nelle famiglie. Quante famiglie sono rotte? Certo, si vivono queste cose, perché non si vive molte volte la costrizione dell'amore. Sapete quando le cose non funzionano? Quando non siamo costretti ad amare. Quando siamo costretti ad amare, non ci sono altre strade. O prendi quella strada, oppure prendi quella strada. Ma quando tu puoi prendere un'altra strada, non sei costretto, non stai vivendo questa bellissima parola. Costretti ad amare. L'amore che ci costringe. E io credo che ci sono molte, molte relazioni che noi dobbiamo risanare. Noi come Chiesa ci stiamo muovendo già, e grazie a Dio ci stiamo muovendo, perché non vogliamo avere niente. Dice, ma hai qualcosa con qualcuno? No. Ma molte volte gli altri possono averla con noi, allora io mi muovo. Perché devo aspettare che qualcuno che ha un problema con me, che continui ad averlo con me? Cioè, allora mi muovo io e ti dico, io non ho niente con te. Magari le faccio anche un regalo. Ma io pensavo, no, ti stai sbagliando. Perciò noi siamo chiamati alla riconciliazione, no? A essere un mezzo di pace. Dice, Dio ci ha riconciliati con Lui perché l'amore ci costringe, ci obbliga, al di là delle ragioni e dei torti. Perciò l'amore non guarda le ragioni. Io ho ragione, perciò tu devi venire da me. No. Se hai litigato con tua moglie e non ha funzionato, per esempio, come stai? E non ti ha risposto. Poi non prepara la cena. Vuol dire, è un altro segnale quello. Poi si va a letto. Le lenzuola rimangono ferme. I piedi rimangono una a destra e l'altra a sinistra. Avessi usato tante volte questa cosa qui, no? A me non me l'hanno. Allora diciamo, allora che cosa faccio? Lui ha sbagliato, è lui che deve venire. Dico lui perché se non dico io sbaglio, perciò, no? Lui ha sbagliato, è lui che deve chiedermi scusa. Allora io ti dico questo, non aspettare che lui ti chieda scusa, se lui ha sbagliato o che lei ha sbagliato. Muovi il suo piedino. Vai a prendere due pizze e dice, ma ho capito che stasera non si mangia, sai, ho pensato di prendere due pizze per me perché la fame tanto ce l'ha anche lei, no? Perciò sicuramente le fai piacere, no? Cari, sorridiamo, cari, viviamo bene questa vita, perché è così poco il tempo che abbiamo di poter stare insieme e poter risolvere. Ecco perché Dio ci chiama alla riconciliazione, per vivere meglio. Romani 5,8. Ma Dio manifesta o ha mostrato la grandezza del suo amore verso noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Perciò non ci siamo mossi noi che abbiamo sbagliato, ma si è mosso Lui che prima. Noi dobbiamo somigliare a Lui. Perciò prima Dio paga il prezzo per riaverci, poi usa la riconciliazione per restaurarci e restaurare questa connessione fra noi e Lui e riprendere la comunione con questi figli. Ma quando noi pecchiamo, sapete che si interrompe la comunione. No, si interrompe la comunione con Dio. Non c'è più comunione con Lui, ma non la relazione. Cioè, Lui rimane padre, noi rimaniamo figli. Se tu rimani in questa condizione sei in pericolo, perché non è detto che perché lui è tuo padre, no? E tu continui per la tua strada, tu ti salverai. Non è così. È un patto che tu devi onorare. Lui onora la sua parte, noi dobbiamo onorare la nostra parte. Perciò si interrompe la comunione, ma non la relazione. Perciò, quando tu sbagli, no? Dio è lì pronto a perdonarti, Lui c'è. Perciò vai a Lui e riconciliati con Lui e fallo anche con gli altri. Questi sono, sapete, mille motivi che potrebbero non farci andare d'accordo, questo lo so anch'io, perché siamo tutti diversi. E Dio potrebbe avere mille motivi per dirti, ma io non ti perdono, io rimango Dio e tu rimani un peccatore, punto. Ma è questa la costrizione. Dio è costretto ad amarci perché fra noi e Lui ha messo la croce di Cristo. Quando guarda te, Franco, vede una croce Dio ed è costretto ad amarci a qualsiasi livello, per qualsiasi motivo. E in qualsiasi condizione tu sei, Lui guardando la croce è costretto a dire io amo mio figlio Franco. Alleluia. E questo mi fa bene. Perché nessuno merita il perdono e la vita eterna, nessuno merita la vita terrena. Perché dobbiamo mettere... Quando uno sbaglia deve pagare, no? Nessuno merita salute, guarigione, lavoro, famiglia, casa, benessere, no? Ma Dio dice che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Anche qui vediamo con il quale ci ha amati. È ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci amavi, costretto dalla sua natura. Cioè Dio è costretto, perché Dio e Lui ha scritto che è amore, è costretto ad amarci. Un giorno Io credo nessuno all'inferno potrà dire Dio non mi ama. Sapete perché? Perché tutto sempre parlerà che Dio è amore. Anche all'inferno le persone sapranno che Dio li ha amati quando non meritavano, ma non hanno fatto nulla per riceverlo quell'amore. È fantastico questo. E anche se una persona dovesse essere fatta a pezzettini, ogni pezzettino dirà che Dio è amore. Perché Lui ci ha creati con amore per amore. Perché la sua indole, la sua predisposizione è quella di dare, di amarci. E Dio vuole che siamo come Lui, siate imitatori di Dio come figli carissimi, dice Efesini 5:1. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo. Perciò non c'è uno che è contrario all'umanità. Il cielo è tutto per l'umanità, per tutti gli uomini, buoni, cattivi, ricchi, poveri, felici, infelici, eccetera, eccetera. C'è l'amore di Dio che è pronto a essere riversato su ognuno. Chi ha bisogno dell'amore di Dio? Io stamattina ne ho bisogno in una maniera straordinaria. Dio ti ama, cara. Dio questa mattina farà qualcosa nella tua vita. Alleluia. Dice, non imputando agli uomini i loro falli, perciò Dio non è col dito che ti sta dicendo, hai sbagliato. Mi piace questo verso. Non imputando agli uomini i loro falli, perciò non li colpevolizza, non sentirti coi sensi di colpe perché hai sbagliato, per piacere. Abbiamo pregato, dillo, Signore, grazie che mi ha liberato, non tenerti più questo senso di colpa. Perciò, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione, perciò l'ha messa dentro di noi questa parola della riconciliazione, cioè siamo i depositari ora di questo bene. E quanto bene possiamo fare agli altri, cari? Perciò non possiamo dire, Dio, fai questo. Sei tu che devi fare qualche cosa. Dio ha già fatto tutto. Appena tu ne fai uno, Lui ne farà due. E tu vedrai che le strade si accorciano e tu arrivi prima. Perciò tutto questo vuol dire, questo essere costretti, obbligati, no? Per forza dobbiamo riconciliarsi, per forza dobbiamo amarci, per forza io devo rispettarti, no? Questo fa parte proprio di questo carattere, è la parte visibile di Dio sulla terra. Volete vedere? Qualcuno se ti dice, ma dov'è Dio? Vuol dire che non lo vede. Preoccupati. Non vi voglio mettere pesi, eh? Però vi sto dando degli input perché è tempo veramente di cambiare questo modo di vivere il cristianesimo. Così scialbo, così senza senso, dove il mondo non sa che chi sono gli evangelici, non sai che tu leggi la Bibbia, non sai che tu sei luce e sale della terra. Sei uno qualsiasi che va a lavorare, va a fare la spesa e parla dello sport come tutti gli altri. Ma non c'è nessuna differenza così. Capite? Anch'io sono interista, che c'entra? Vabbè, ando per dire qualcosa stamattina, no? Ci sono tanti amici juventini qua che io amo tantissimo, costretto ad amarli comunque. Alleluia. Sapete perché Dio ci ha dato una bocca, oltre che parlare bene, no? Anche per farla sorridere. Dice, la Bibbia dice gioite, rallegratevi, e ancora vi dico rallegratevi. Amen, voglio finire. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo, oppure vi supplichiamo, per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Perciò, quando tu non sei riconciliato con Dio, vuol dire che non sei riconciliato con quelli che vedi. Perché se tu non ami prima quello che vedi, non puoi amare Dio che non vedi. Perché è più facile amare Dio che non vedi. E dire amo Dio, bene, fammelo vedere. Cioè, è finito il tempo, cari, di parlare. Perché dice che Gesù si mise a fare e a dire. Cioè vuol dire che Gesù non diceva parole che poi dovevi cercare di comprendere, lui ti faceva vedere quello che stava dicendo. E io credo che il cristianesimo è la stessa cosa. Primo capitolo degli Atti, versetto 1, dobbiamo cominciare a fare le cose che diciamo. E noi vedremo veramente una gloria che non abbiamo mai vista fino ad ora. Se uno dice che io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama il fratello, il proprio fratello, che vede, come può amare Dio che non vede? Allora, tante volte noi ci nascondiamo nelle nostre ragioni, che non servono a niente. Nessuna ragione, cari. Perché se oggi sbaglio io, siccome nessuno è giusto, domani sbaglierai tu. E non dire di no perché sei bugiardo allora, ok? Perciò chi dice che non sbaglia, dice la Bibbia che il giusto pecca 7 volte, non al giorno, al minuto forse. Ma poi si rialza perché comunque sa che cos'è la giustificazione per fede. E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio ami anche il proprio fratello. Questo è un comandamento, non è un consiglio. È un comandamento. Se tu non ami tuo fratello che vedi, con tutti i difetti che ha. Perché? Perché vi dico questo? Perché se c'è qualcuno senza difetti vuol dire che è un'ombra. Tutti siamo difettosi in qualche area, in certi momenti della vita, della giornata, ok? Quando qualcuno ti urla, tu rimani fermo e dici Dio benedicelo, sì. Capita, ma qualche volta magari non capita. Perciò il nostro carattere ancora, no? Forse deve ancora passare per la bara, deve morire tutte quelle aree ancora che stiamo lottando, ok? Ecco, perché è importante. Se non ami, sei in pericolo di vita. Questo vi voglio lasciare. Se non ami, sei in pericolo di vita. Se tu sai cosa ci sarà nel futuro, chissà cosa ci sarà nel futuro. Alzi la mano, vediamo un po', alzatevi la mano. Siete tutti stanchi in questo momento, vi vedo molto depressi, no? No, no. Ok. Allora, chissà cosa sarà l'eternità, il futuro, che cos'è l'eternità? Sapete che cosa succederà nell'eternità? Gesù sta tornando, sapete quello che succederà? E allora, vivi in modo diverso il tuo presente, se sai cosa sarà il futuro. Vivi in modo diverso il tuo presente. Vivi ora, cambia ora, ama ora, perdona ora, riconciliati ora, non ha importanza la ragione o i torti. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Vi voglio pregare questa mattina per un paio di motivi. Siamo in tempo, abbiamo finito tutto. Amen. Se tu sai che cosa sarà tutto quello che verrà, vivi oggi quello che hai sentito. Perché questo ti coprirà e ti porterà in una condizione diversa di quello che stai vivendo. Sarai un uomo o una donna libera. Vorrei chiedere se qualcuno qui in mezzo a noi questa mattina, ascoltando queste parole, sente il bisogno di riconciliarsi con Dio. Se qualcuno dice io voglio fare pace con... Perché sapete, i nostri peccati sono quelli che ci hanno separati, no? Perciò se c'è una situazione di peccato nella tua vita, sappi che Dio è qui pronto per perdonarti. Lui non quantifica i peccati che tu hai fatto. Lui quantifica il prezzo che ha pagato. Il prezzo che ha pagato è sempre più grande dei tuoi sbagli, sempre. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, finché sei vivo, Dio può riconciliarsi con te perché il prezzo che ha pagato è stato più grande. Perciò se qualcuno sente il bisogno di riavvicinarsi a Dio, di avvicinarsi a Dio, forse sei già un credente, forse no, ma hai bisogno veramente nella tua vita di fare pace con Dio, per situazione che stai. Se c'è qualcuno può alzare la mano, faccio solo un segno. Amen, Dio ti benedica. Se c'è qualcun altro che sente questo bisogno, cari, non vergognatevi, Dio ti benedica. Amen. non vergognatevi, perché non serve a niente. Se tu senti il bisogno di fare pace con Dio, dillo: io ho bisogno. Dio lo sente, lo vede. Amen. Padre, io ti voglio pregare per queste persone che hanno alzato la mano. Loro sentono questo bisogno di fare pace con te. Di riappacificarsi con te. Di uscire fuori da quella condizione di peccato, di condizione di disarmonia con te, Signore. Ti chiedo, Padre, che tu possa toccare ora i loro cuori, che tu possa liberarli nel nome di Gesù, che tu possa farli sentire un vento di liberazione nel loro cuore. Io so che qualsiasi persona ti chiede di venire a te, tu non lo manderai via. Così è scritto. Così benedici, Signore, questi figli preziosi, questi amici che sono qui questa mattina. Benedicili, Signore. Falle sentire il tuo amore. Falle sentire il prezzo che hai pagato per amarli, affinché si possano sentire veramente onorati di tutto quello che stanno ricevendo. Signore, grazie, Padre, perché tu li liberi ora da questa condizione, nel nome di Gesù. Ci sono persone che hanno delle infermità nel corpo, malattie, infermità, dolori. Ci sono persone? Venite avanti, mettetevi qua, voglio pregare per voi questa mattina. Amen. Sapete che Gesù si è caricato tutte le nostre malattie, tutte le nostre infermità, e per le sue lividure noi siamo stati già guariti 2000 anni fa? Venite, fateli venire più avanti. I fratelli della sicurezza, ok? Mettetevi in fila qua, davanti. Amen. Voglio scendere. Amen. Richiamare qualcuno del governo, del consiglio, un paio. Amen. Allora, riconciliazione vuol dire anche guarigione, perché quando c'è una riconciliazione c'è una guarigione interiore, c'è qualche cosa che viene guarito. Quando tu sei bisticciato con qualcuno e c'è una riconciliazione, tu ti senti meglio, è vero? Ci sentiamo meglio perché non c'è più quella ferita, quel dolore, quella pressione dentro. Perciò quando noi parliamo di riconciliazione c'è anche guarigione, oltre che guarigione spirituale anche fisica. Ecco perché ora noi pregheremo. Piero oppure Mauro, qualcuno? Sì. Ah, è qui Piero, ok, non lo vedevo. Ok, vogliamo pregare e vogliamo dichiarare guarigione sui vostri corpi. Amen. Voi dovete solo ringraziare, ok? Amen. Poi possiamo pregare. Amen, alleluia, alziamo le nostre mani. Yes, il Signore sta facendo guarigioni meravigliose nel corpo, perché Dio è venuto anche per guarire gli ammalati. Questo è uno del suo ministerio e questa è la chiamata per la Chiesa. Oltre che predicare e insegnare, dobbiamo guarire le persone malate, perché la malattia non viene da Dio, la malattia è qualcosa che si è già caricata a Gesù e non appartiene a noi. Amen. Signore, vogliamo ringraziarti e benedirti per questo meraviglioso giorno che tu hai creato per noi. Grazie per questa mattinata, grazie per la lode, per la freschezza di questa mattinata, per le guarigioni, Signore, per tutto quello che tu stai facendo nella vita di questi tuoi figli. Signore, grazie, Padre, perché la riconciliazione, Signore, la costrizione della marcia, Signore, ci fa bene sentirlo, perché domani sarà un giorno dove potremo vivere le cose che abbiamo ascoltato. Così accompagnaci nelle nostre case e io ti prego, metti una dose di gioia e di veramente di umore buono, Signore, vogliamo vivere bene i nostri giorni qui sulla terra prima del tuo ritorno. Grazie, Padre, a te rendiamo la lode, la gloria e l'onore. Buona settimana a tutti, Dio vi benedica. E state felici con Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica. Ci vediamo.